curva è in decrescita, è sempre in decrescita lenta. Il dato, se volete, un po' più significativo è che questa settimana in tutte le regioni e province autonome abbiamo la decrescita. Quindi vedete che confrontando gli ultimi 15 giorni con i 14 giorni con i 14 giorni precedenti, in tutti i contesti regionali e delle province autonome abbiamo una decrescita.
E questo lo ha certificato invece Brusaferro, presidente dell'Istituto Superiore di Sanità, ha detto appunto che c'è questa decrescita, che la curva per fortuna volge verso il basso, inizia a vedere anche un calo della curva di mortalità, però poi ha detto anche lui naturalmente che sempre ci vuole estrema cautela. Lo stesso poi ha ribadito Gianni Rezza, direttore della prevenzione del Ministero della Salute, ha detto che bisogna agire sempre con cautela, poi sentiremo magari anche qualche altro passaggio. Comunque da lunedì nessuna regione più in area rossa, non vediamo più rosso per il momento, sono in area arancione Sicilia, Sardegna, Val d'Aosta, il resto tutte le regioni e province autonome in zona gialla. E appunto Gianni Rezza ha detto c'è una tendenza al miglioramento della situazione epidemiologica, ma la situazione esige sempre la massima cautela. E allora parliamo, questo è il monitoraggio in sintesi, poi magari sentiremo altri passaggi dell'Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute, ma c'è anche il monitoraggio settimanale pubblicato ogni giovedì dalla Fondazione GIMBE, fondazione senza fini di lucro che ha lo scopo di favorire la diffusione e l'applicazione delle migliori evidenze scientifiche, presieduto come sempre dal professor Nino Cartabellotta, che saluto. Professore, buonasera.
Buonasera Roberto, buonasera a tutti gli ascoltatori.
Quindi, diciamo, dal 26 aprile con queste progressive riaperture, secondo la Fondazione GIMBE, quali sono gli aspetti più salienti? Ecco, questo è in sintesi, era quello che appunto dicevano Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute. Risulta anche per la Fondazione GIMBE che ci sono c'è questo caso.
Sì. I numeri sono gli stessi, noi proprio ieri mattina abbiamo documentato che nella settimana 28 aprile 4 maggio i numeri scendono, diciamo, su tutte le curve, sia sui nuovi casi settimanali, siamo arrivati a circa 11.000 casi in media al giorno in quella settimana esaminata, sia soprattutto si stanno alleggerendo in maniera importante gli ospedali, solo 4 regioni stanno sopra la soglia di saturazione delle terapie intensive. Però di fatto, diciamo, questo riflette quello che è un periodo in cui l'Italia è stata prevalentemente di colore rosso-arancio, cioè noi stiamo vedendo adesso gli effetti di quello che è un po' una restrizione che ha in qualche maniera colorato di rosso-arancio tutto il paese. Adesso dalla settimana scorsa, come sappiamo, siamo prevalentemente in giallo, adesso dalla prossima settimana ancora aumenteranno il numero di regioni in giallo, quindi intorno alla metà del mese di maggio vedremo, visto che il giallo tutto sommato ha un effetto molto modesto sul rallentamento del contagio, quali sono gli effetti, diciamo, sulla risalita della curva, che ci sarà, ma ovviamente l'entità, come anche il professor Brusaferro e il professor Rezza hanno sottolineato oggi, è molto legata a quelli che sono i comportamenti individuali delle persone.
Invece per quanto riguarda la campagna vaccinale, vedo appunto dalla pubblicazione, dal monitoraggio GIMBE, che almeno un italiano su 4 è coperto almeno con la prima dose, no? della vaccinazione, e oltre il 70% degli over 80 ha completato il ciclo, quindi insomma ancora non il 100% ma il 70%, un buon livello rispetto a come eravamo prima, e però persistono sempre queste differenze tra regioni, no? Presidente Cartabellotta.
Sì, di fatto, diciamo, la netta accelerazione impressa soprattutto alle categorie più fragili dall'ordinanza del Figliuolo, diciamo, a metà di marzo in poi, ha fatto sì che abbiamo raggiunto praticamente una copertura con la doppia dose di quasi l'80% degli ultra ottantenni, quindi la fascia più fragile è sicuramente coperta. Siamo ancora un po' indietro nella fascia 70-79 e soprattutto 60-69, però ho progressivamente vista anche l'aumentata disponibilità di vaccino. Ricordo a chi ci sta ascoltando che nell'ultima settimana, lunedì, domenica, sono state consegnate quasi 5 milioni di dosi, diciamo un record per quello che è un po' la storia delle forniture nel nostro paese. Le regioni hanno preso un buon ritmo, non siamo ancora arrivati a mantenere quelle 500.000 somministrazioni al giorno, però di fatto dal 25 aprile alla 6-7 maggio siamo passati a una media giornaliera su base settimanale da 350 a 450.000, quindi i numeri stanno aumentando un po' ovunque. Bisogna che però in questo momento noi dobbiamo accettare che ci troviamo in una fase molto particolare della pandemia, perché da un lato adesso con quelle che sono l'allentamento delle restrizioni vedremo aumentare i contagi, però verosimilmente non vedremo aumentare, diciamo, il numero di persone che si ospedalizzano, perché stiamo cominciando a proteggere quelle che sono le fasce più fragili della popolazione, motivo per cui sarebbe opportuno, visto che molti politici parlano di riaperture irreversibili, che si cominci un po' a ripensare al sistema delle regioni a colori, perché adesso man mano che aumenterà l'indice RT, perché i contagi comunque tenderanno ad aumentare, il meccanismo, diciamo, che è automatizzato rischia di mandare in zona arancione delle regioni che hanno solo un aumento di contagi, ma di fatto non hanno nessun impatto sugli ospedali, perché di fatto la maggior parte della popolazione anziana è vaccinata. Ecco, questa è una riflessione politica molto importante che credo che anche il Presidente Federica della Conferenza delle Regioni e Province Autonome abbia avviato anche nella giornata di oggi.
Sì, poi Antonio scrive, per esempio, aspettiamo i 14 giorni dalla festa degli interisti, no? Professor Cartabellotta, lei appunto ricorda domenica scorsa che c'è stata, no, tutte le polemiche su a Milano per l'invasione dei tifosi interisti che esprimevano la loro gioia per la conquista dello scudetto in anticipo, però poi quello spettacolo è stato, io secondo me, al di là della gioia di tutti, abbastanza indegno. Qualunque fosse stata la squadra a festeggiare, insomma, vista la situazione, mi sembra che non è che qualche categoria, i tifosi anziché altri, possano avere la licenza, no, di assembramento a 30.000 in una piazza.
Quindi, ma guardi, al di là, diciamo, delle considerazioni sul fatto, dico da tifoso interista, quindi diciamo questo lo dico con
un conflitto di interesse. Mi raccomando, sia imparziale, perché qualcuno invece l'ho trovato un po' più incline, vero, a giustificare.
No, guardi, le dico, a medico, più che dal punto di vista sanitario, è chiaro che ci può essere qualche conseguenza, ma sappiamo che all'aperto, voglio dire, la probabilità di contagio diminuisce. A me l'episodio è piaciuto poco.
Anche se la piazza era gremitissima, io mi sono trovata in mezzo e l'ho visto con i miei occhi, ecco perché... Ecco, quindi
a me è piaciuto poco per quello che riguarda il messaggio diseducativo di tipo sociale, perché è chiaro che se ci sono delle occasioni di questo tipo che possono permettere a 30.000 persone di assembrarsi in una piazza, è ovvio che situazioni molto più modeste, voglio dire, quale la festa tra amici, piuttosto che stare davanti al bar la sera, piuttosto che vedersi, diciamo, a bere una birra, voglio dire, vengono inevitabilmente legittimate dal fatto di un evento del genere, al di là di quella che era la portata, diciamo, del festeggiamento, a non avere nessun tipo, diciamo, di attenzione dal punto di vista delle sanzioni piuttosto che dei controlli. Ecco, è più un messaggio diseducativo, secondo me, che può avere un impatto sulla pandemia che l'evento in sé dal punto di vista sanitario.
Senta, a proposito di vaccini, la vicepresidente della Lombardia, nonché assessora alla salute Moratti, dice che Figliuolo deve favorire quelle regioni, a proposito di vaccini, che stanno rispettando i target dati e noi li abbiamo anche superati. Secondo lei o può essere invece controproducente, cioè le regioni che invece sono indietro forse andrebbero più sollecitate e aiutate con invio di ulteriori dosi, che ne pensa?
Ma guardi, non so esattamente a cosa si riferisce l'assessore Moratti, dico dal punto di vista del maggiore aiuto, perché al momento la distribuzione dei vaccini su base regionale alla regione avviene sulla base della popolazione residente, quindi è chiaro che chi sta accelerando di più ovviamente avrà meno dosi in frigorifero, chi invece, voglio dire, è più lento avrà delle dosi in frigo. Questo si sta verificando soprattutto con il vaccino AstraZeneca, che in alcune regioni, in particolare la mia Sicilia, voglio dire, vengono praticamente per un buon 50% non somministrate, perché c'è una grossa diffidenza, esitazione e rifiuto vaccinale da parte della popolazione. Ecco, quindi non so esattamente a cosa si riferisce l'assessore, però di fatto dal punto di vista della distribuzione c'è una regola nazionale, che è quella che la distribuzione avviene per popolazione residente.
Chiaro. Vorrei far sentire Rezza, appunto direttore della prevenzione del Ministero della Salute, che ribadisce che non c'è nessuna controindicazione per Johnson & Johnson e AstraZeneca sotto i 60 anni, però sappiamo che veramente finora è stata fatta una comunicazione abbastanza schizofrenica e quindi le persone a un certo punto è chiaro anche che si confondono. Sentiamola.
C'è una riflessione in corso su questo. Io vorrei dire una cosa, una precisazione. I vaccini a vettore virale sono utilizzabili, perché lo dice l'EMA, l'ha detto l'AIFA, dai 18 anni in su, quindi non c'è alcuna controindicazione all'uso dei vaccini a vettore virale al di sotto di una certa età, tant'è vero che la circolare ministeriale, l'ultima circolare, prevede che questi vaccini vengano utilizzati preferenzialmente al di sopra dei 60 anni, il che non vuol dire che non possano essere utilizzati al di sotto.
E insomma, diciamo che finora, professore, possiamo dire, professor Cartabellotta, che non è stata una comunicazione lineare, rassicurante, no?
Ma guardi, il problema della comunicazione esiste, però dall'altro bisogna anche tenere conto che noi siamo di fronte a vaccini che hanno ricevuto un'autorizzazione condizionata al commercio e che ovviamente una serie di informazioni cambiano in relazione a quelli che sono i dati che vengono raccolti nel cosiddetto real world, cioè nel mondo reale. AstraZeneca era inizialmente un vaccino destinato a una popolazione giovane, perché erano questi quelli arruolati nei trial clinici che ne hanno consentito l'autorizzazione, erano soggetti prevalentemente sotto i 55 anni, poi l'utilizzo sul campo ne ha dimostrato prima l'efficacia nelle persone ultra 55 anni e quindi c'è stata l'estensione all'indicazione, poi la rilevazione di effetti collaterali molto rari in popolazioni più giovani, in particolare donne, quindi c'è stato questo uso preferenziale per le persone ultra 60 anni, quindi dobbiamo sempre considerare che la scienza, diciamo, raccoglie dati continuamente, non solo negli trial clinici ma anche dagli studi real world, quindi inevitabilmente le autorità regolatorie dall'altro e le campagne istituzionali di comunicazione si devono adattare a quelle che sono queste notifiche. Quindi la schizofrenia dipende un po' anche dal fatto che siamo di fronte, voglio dire, a una situazione, diciamo, che si evolve,
che si conosce un po' per volta, insomma, dice. Professore, chiudo ritornando sulla questione dei brevetti, visto che appunto gli Stati Uniti avevano proposto di sospendere i brevetti sui vaccini in modo da aumentare la produzione, dare possibilità a più paesi, più stati, insomma, di produrre e quindi di diffonderli un po' dovunque. Oggi c'era un vertice informale a Oporto dei leader europei che dovevano un po' discutere questa proposta degli Stati Uniti, e adesso è arrivata la dichiarazione della Presidente della Commissione Europea von der Leyen, che dice: credo che dovremmo essere aperti alla discussione sulla deroga sulla proprietà intellettuale, ma quando usciremo di qui dovremo avere una visione a 360 gradi su questo argomento. Dice la deroga dei brevetti sui vaccini non risolve il problema. Ieri il professor Brignani, qui a Effetto Notte, esperto di vaccini, immunologo nonché componente del CTS, ha spiegato alla fine che per trasportare una produzione così raffinata, una tecnica così raffinata dei vaccini in luoghi e aziende che devono cominciare tutto da capo, insomma, comporterebbe tanto tempo, almeno un anno, perché fossero in grado di produrre. Poi soprattutto, insomma, se chi ha la proprietà intellettuale viene, diciamo, in qualche modo defraudato, spodestato, poi è meno motivato, insomma, a continuare la ricerca. Comunque, insomma, per il momento la situazione è un po' il tema è un po' sospeso. Grazie professor Cartabellotta e buona continuazione.
Grazie,
alla prossima,
buona serata,
arrivederci.